succhiato il cazzo a quello lì. Ma tu mi hai detto che hai fatto l'amore soltanto con tre ragazzi, quello mica l'hai nominato.
Perché con lui l'amore non l'ho mai fatto.
Ma gli hai succhiato il cazzo.
Sono uscita qualche volta, ma mai fatto l'amore, solo cominciato un po'. Io te lo avevo mica perso la testa quando mi hai detto quante ragazze ti sei scopato.
Senti, sai pure grossa, forte.
36.
Cosa? Più o meno circa 36.
E parla piano.
Ehi, aspetta, che significa più o meno circa 36? Compreso me?
37.
Io il 37esimo?
Devo andare a letto.
37. La mia ragazza ha tucciato 37 cazzo. Ma perché non andarci a letto come qualsiasi persona
Scusa,
normale?
Ma che c'è di strano a fare un pompino? Se uno mi piace ci esco, ci pomici e prima o poi il pompino ci scappa. Ma fare l'amore è diverso, quello solo con chi amavo. Te ti amo, non devi stare male.
Ogni volta che ti bacio sentirò il sapore di quei tutti e 36.
Devo proprio andare, forse più tardi sarei un pochino più lungo.
E io sono il 37. Ehi, guarda se ti riesci a non succhiare troppi cazzi da qui alla macchina. Ehi, tu, torna subito.
Benvenuti al 23esimo episodio di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
E buonasera a tutti, torniamo in diretta qui da Radio Città del Capo, torniamo in diretta con Serial K, le serie TV in radio. Che bello, come direbbe Virginia Raggi, è bello, è bello, è bello. Adoro tornare in onda dopo le pause perché sembra sempre di ricominciare da capo, soprattutto se si ricomincia con questa scena leggendaria di Clerks che abbiamo appena ascoltato ed è una delle scene più celebri di questo fantastico film, che è forse la massima rappresentazione del so ragazzi della nostra generazione.
Sì, anche una delle scene più misogine della storia del cinema.
Dopo ovviamente i libri di Moccia. Comunque
anche quelli, non scherzo.
Esatto. Allora, iniziamo questa puntata che abbiamo appunto chiamato So Ragazzi, dedicata alla gioventù bruciata. E iniziamo un mese intensissimo con questo aprile. L'altro giorno un utente della Seriangolo Community, su cui peraltro vi invitiamo ad andare, un posto divertentissimo, ha scritto un commento che mi ha fatto veramente ridere, perché dice: comunque domani, l'ha scritto alla fine di marzo, inizia il mese di Legion, Westworld e di Handmaid's Tale, poca roba. E infatti questi sono soltanto alcuni dei titoli di questo mese super fittissimo di eventi, perché poi iniziano tutte le serie che si concluderanno questa estate. Per tutti gli altri, appunto, ci sono le nostre news. Quindi l'11 aprile torna The Expanse, così un po' all'improvviso, non me l'aspettavo, la terza stagione di una delle serie sci-fi più interessanti degli ultimi anni. Il 13 aprile su Amazon esce la quarta stagione di Bosch, il detective interpretato da quel gran poverone di Titus Welliver, a cui comunque non si può non volere bene, no, gli si vuole veramente bene.
Anche perché già abbiamo prodotto Lance Reddick da Bosch, io direi che un Titus...
Prima o poi ci scappa un uomo con la faccia da galleria del vento, veramente incredibile. La stessa sera inizia Lost in Space, ovvero il 13 aprile, la nuova serie, come avete potuto vedere sui viali di Bologna, dove ci informano tantissimo delle attività di Netflix. Appunto, Lost in Space è la nuova serie sci-fi di Netflix, che però è un remake, ed è la storia di un viaggio nel tempo che finisce male e la famiglia Robinson, guarda caso, deve sopravvivere ad un mondo ostile.
Ma
nel quale viene a trovarsi.
Hanno fatto anche un remake cinematografico negli anni 90 con William Hart Joy di Friends. Sì.
Bello.
Ma secondo voi è
un filmone.
Secondo voi Netflix sui viali fa marketing ostile?
No, cioè... fa marchette. Allora, torniamo alle nostre news. Il 15, per i pochi interessati, inizia la quarta stagione di Fear the Walking Dead.
Pochissimi, sì.
Basta, finite. Le news sono finite questa sera, a proposito di questo mese così ricco. Allora, torniamo al tema della serata. Questa puntata, come abbiamo detto, la vogliamo dedicare a Giosuè Carducci, perché siamo oggi al 150esimo anniversario della sua sospensione da scuola per aver supportato quei ragazzi di Mazzini e Garibaldi. E allora stasera celebriamo la gioventù. Cioè, festeggiamo le tempeste ormonali, l'incoscienza, i sogni, i muretti e il Topixan. Quindi benvenuti a So Ragazzi, 23esimo episodio di Serial Cage. Ascoltiamo i Tiny Little Houses con Entitled Generation. I hear inflation keeps on going through the roof, but baby boomers got two condos left to spruce. So damn our entitled generation, damn our entitled generation. Slipping, but the budget's spent. I'm far away, don't worry, there's no ill intent. I can't keep sitting here, but like Mark Twain once said, don't vote for politicians, it only encourages them.
participation trophies and gold stars. Damn our entire generation. Damn our entire generation. Just up our manhood so we can hardly speak. Our folks would fight over who has for that we owe. Damn our entire generation. Damn our entire generation. The moral code is slipping in our own defense. They killed our prophets when they birthed the internet. The physics legacy is one unholy mess. There's an old saying that goes, what you plan is what you get. Telly told us who to be with plastic gloss. Suburban dreams and down the drain the market shot. I can't explain how bad it feels to be so lost. At least with medicine life expectancy has no more. Uno su mille ce la fa.
Certo che passare da quella chitarra a questa è tutto un altro paio di maniche. Inizia il pilota di Hiroshima e finalmente inizia ufficialmente So Ragazzi. Questa sera, mi raccomando, scriveteci al 348-7649-289. Ma ancora meglio, scrivete sulla nostra pagina Facebook, fatemi parlare, la nostra pagina Facebook ufficiale Serial K On Radio, dove potete seguire la diretta della trasmissione e tutti i pezzi che mettiamo, soprattutto le serie di cui parliamo. Allora, lascio la parola a Bebe che ci parla di una serie iniziata qualche giorno fa, ormai un paio di settimane fa, direi, che è Trust.
Allora, partirò così. Ridley Scott è uno dei registi più sopravvalutati del mondo.
Sì, ma si può sapere che cazzo c'entra, scusa?
Non l'ho capita neanche io oggi quando l'ha detto.
C'entra, ragazzi, c'entra, perché non si può parlare di Trust, che è la nuovissima serie targata FX, senza fare un confronto con Tutti i soldi del mondo, l'ultimo film del peggiore degli Scott.
Viva Tony, infatti.
Viva Tony
sempre. Però il migliore è morto.
È lo stesso,
è l'unico rimasto.
Poteva smettere lui. Che comunque è incentrato sulla stessa identica vicenda. Ecco, io non so perché sia scoppiata questa moda di far uscire lo stesso anno due prodotti che trattano lo stesso argomento: Codename Geronimo e Zero Dark Thirty, Attacca al potere sotto assedio, American Crime Story, OJ Made in America. Davvero, se c'è una ragione, io proprio non la so. Per cui in questo momento mi limito a riportarvi il dato e fatene quello che vi pare.
Speriamo che quest'anno facciano un'altra roba su Osho.
Esatto.
Io non ne ho mai abbastanza.
Va bene, comunque, Trust, come Tutti i soldi del mondo, racconta la storia del celebre rapimento che coinvolse il nipote di Paul Getty, all'epoca al vertice dell'impresa più ricca del pianeta. I film di Scott sembrano una brutta docufiction della Rai, vecchia, noiosa, piatta e in più passaggi addirittura tragicamente ridicola. Sono uscito dal cinema pensando, che merda di film. Ma mi sono
così,
anche detto...
Proprio una considerazione proprio leggera, leggera, appoggiata, leggera, in punta di forchetta.
Film. Però mi sono anche detto che il soggetto, cioè un rapimento di cui tutti conoscono l'epilogo, di sicuro non aiutava e che era anche dura tirare fuori qualcosa di buono da una storia del genere. Ed è anche per questo che io faccio l'avvocato e non il regista, perché poi arriva Danny Boyle e ti tira fuori una roba che è il cinema, quello con la C maiuscola, allo stato puro, e sicuramente la roba più grossa e più bella che ha girato negli ultimi 12 anni.
Cioè non è che si facesse tutta questa fatica a fare
no,
meglio.
Però lui per i primi 10 ha fatto anche tanta bella roba.
Sì, sì, ma infatti cosa gli era successo?
Non lo so, aspettava Trust, perché a Boyle non frega un cazzo di biopic, della plausibilità, del rigore storico e della filologia. Boyle gira Citizen Kane come fosse Trainspotting, prende la caduta degli dèi e poi la taglia con Rohypnol e due gocce di acido lisergico, trasformandolo in un The Good Fellas coi posti petroliferi.
Vabbè, hai detto una quantità di cose in una frase che non so assolutamente come gestirla.
Neanch'io, mi si è sciolta la lingua.
Però ha ragione.
È vero, perché preparatevi a farvi travolgere da queste lunghissime carrellate che si stampano contro improvvisi e deliranti stacchi di montaggio, ad un uso esistenzialista del colore, alla solita colonna sonora che vi racconta quanto e più delle immagini stesse. E poi grandangoli, flash forward e sempre, sempre le solite immancabili corse. Ecco, c'è tutto Danny Boyle e c'è tutto il suo cinema, il suo entusiasmo, la sua sbruffoneria, il suo mestiere e la sua boria. C'è sicuramente tantissima paraculaggine, ma c'è anche tutta la differenza che passa tra un regista di razza e un mestiere qualunque. Aggiungete un Donald Sutherland che giganteggia come non faceva da anni e capirete che c'è più di una ragione per dare una chance alla serie. Allora, come giudizio io lo ammetto, Trust è una roba inutile come i passatelli in agosto, però cazzo se sono buoni i passatelli.
E poi puoi sempre fare passatelli asciutti.
Esatto.
O col pesce, che sono buoni.
Esatto. Buoni col pesce.
E quindi viva Trust. Il problema semmai si presenterà quando Boyle, a partire dalla quarta puntata, mollerà la cinepresa e la affiderà ad altri registi. Per ora comunque si beve i Fukunaga, i Padilla e tutti gli altri nomi grossi che vengono dal cinema come una birra ghiacciata a una riunione di redazione qui a Serial K.
Quando
quindi...
noi abbiamo avuto la birra ghiacciata a una riunione infatti, di Serial K.
Infatti questa te la sei inventata totalmente. Cioè,
anche calda. Comunque God Save the King.
Quindi quando mollerà la cinepresa, visto che corrono sempre tutti, sarà sì, tipo la staffetta.
Esatto,
no? Lui,
esatto.
Lui corre, gli altri lo rincorrono e gli passano la cinepresa.
Kevin Bacon.
E dopo Danny Boyle, che comunque era un ottimo Kevin Bacon, e dopo Paul Getty, che era un altro Kevin Bacon di lusso, iniziamo a parlare seriamente del nostro momento Kevin Bacon, ovvero le serie in cui c'è almeno una persona che conosciamo e per il motivo per il quale le guardiamo. Lascio la parola a Eugenia che ci parla di...
High Maintenance. In questo caso la persona che amiamo e che tutti conosciamo è la marijuana.
Maria!
Maria, ciao! Il nostro spacciatore preferito è tornato ed è più in forma che mai. Avevamo infatti già parlato di High Maintenance come uno degli show più interessanti nel panorama televisivo e questa sua seconda stagione è una decisa conferma. Le avventure di The Guy, il venditore di marijuana porta a porta in bicicletta che è interpretato anche da uno dei creatori dello show, Ben Sinclair, tornano a portarci dentro le vite e gli appartamenti della varia umanità newyorkese, creativa e medio borghese, che unita dal filo verde dell'erba intreccia per un attimo, per un po' di più, le proprie vite in episodi che si mantengono sempre in bilico tra drama e commedia, reale e surreale, ironico distacco e coinvolgimento emotivo. Con altri show che ritraggono lo stesso tipo di mondo un po' hipster metropolitano, tipo Easy.
Sì, ecco, me la stai chiamando proprio, lo devo dire? Lo dico?
Lo possiamo dire insieme?
Lo possiamo dire insieme?
L'India ha rotto il cazzo!
Ecco, con l'India appunto, High Maintenance condivide il fascino per le piccole storie, per i ritratti di vita quotidiana che sembrano haiku, con cui la serie ci porta per un attimo dentro la storia di qualcuno, ma giusto il tempo di raccontarci una piccolissima fetta di mondo che effettivamente non ha nessuna urgenza di essere raccontato, però che al tempo stesso ci affascina proprio per la sua non importanza. Per il suo essere solo una finestrella in un grande condominio e un piccolo tassello dell'alveare che compone il microcosmo, sì, sicuramente privilegiato, ma al tempo stesso anche tormentato, ma soprattutto in continua evoluzione del sottobosco creativo newyorkese. Il pregio in più che si nasconde in High Maintenance sta proprio nella ganja come elemento non solo di continuità narrativa ma anche di lente attraverso cui vedere il mondo, grazie a un lieve stato di alterazione perenne che permea la serie e che consente di raccontare una chiave di realismo magico, cioè se esiste un realismo magico dei bianchi americani, vedendo oltre l'aspetto esteriore la faccia che le persone mostrano al mondo per mettere in mostra le loro assurdità, le loro piccole brutture quotidiane, le loro ossessioni e le loro contraddizioni. In questa seconda stagione, proprio grazie a questa modalità di messa in scena portata all'estremo, che scopriamo qualcosa di più del nostro Caronte, ovvero The Guy, che da semplice ospite delle storie altrui diventa anche protagonista di una piccolissima trama orizzontale in cui approfondiamo la sua storia familiare e forse anche le ragioni per cui ha scelto questa strana vita così precaria ai limiti dell'illegalità.
Ai limiti?
Beh, sai che negli Stati Uniti comunque la marijuana in molti stati è depenalizzata.
Sì,
comunque...
sì, depenalizzata. Comunque se la vai a vendere porta a porta in bicicletta. Sì.
Che poi mi hanno raccontato questi episodi bellissimi in California in cui la marijuana è depenalizzata a livello statale, ma a livello federale no, per cui
esatto.
Aprono i negozi e gli arriva l'FBI. È bellissimo.
Sì, no, è ancora tutto un po' confuso. Diciamo che... Il dire però qualcosa di più di lui non distrae la serie da quello che sa fare meglio, ovvero raccontare le persone con affetto e sincerità, ma senza mai nessuna condiscendenza, aprendo sempre più il proprio sguardo verso temi universali, dalla politica alla religione, alla razza, al femminismo. C'è in particolare un episodio che si gira tutto intorno a dei messaggi che vengono scambiati tra newyorkesi, in cui è successo qualcosa di estremamente scioccante, non si capisce mai che cos'è, ti fa pensare ovviamente che sia l'elezione di Trump, ma non viene mai detto. E ti fa vedere tutte le reazioni di questo mondo di persone che si scambiano queste informazioni, che commentano questa cosa passando dall'uno all'altro. E che sono appunto tutte queste cose viste sempre con l'occhio resiliente, identificante e identificativo di un cittadino di New York.
Bene, allora voto finale?
Per me è un 7,5, perché anche se... cioè, come in tutte le serie antologiche gli episodi variano come riuscita, è però sicuramente una delle serie più interessanti che ci siano in giro, e poi diciamolo, ha anche il pregio gigantesco di durare 30 minuti, ovvero il formato perfetto.
Ormai,
ascoltateci,
ormai decisamente vero. Allora, grazie Eugenio, ci ascoltiamo The Vaccines con I Can't Quit e poi torniamo qui in diretta da Radio Città del Capo. Ed eccoci in diretta di nuovo, grazie Giulio di questo continuo switch fra le sigle. Iniziamo la gangbang di questa sera, devo dire con grande emozione, grande rispetto e soprattutto un silenzio di tomba proprio. Inizierà fra un sacco questo meccanismo, ma comunque adesso intanto lasciamo la parola al buon Dodi Germano, perché sulle note di questa splendida musica ci parla di
Wild Wild Country. Bene, è inutile girarci intorno. Wild Wild Country, cioè la storia di come il guru Osho cercò di conquistare gli Stati Uniti installando una comune di arancioni che andò a sconvolgere la quiete di una cittadina di 40 anime nell'Oregon, è una serie che vince a mani basse la Palma d'Oro, l'Orso d'Argento e la Pizza de Fango del Camerun fra le serie incentrate sulle sette e sulle esperienze parareligiose di massa. Vista subito dopo Waco, poi, la spedisce a casa con la coda fra le gambe sotto una salva di Ethan Ward, perché è... Wild Wild Country sa rispondere ai veri interrogativi che sorgono di fronte ai fenomeni di annichilimento della ragione e di totale devozione a un leader. Cioè, che cosa può aver convinto decine di migliaia di persone a consegnare la propria esistenza alla stessa persona? Come si svolge davvero la vita nelle comuni? Dove finisce la spiritualità e comincia il tornaconto del guru e del suo cerchio magico? Ecco, a voi voglio chiedere, secondo voi è capace Wild Wild Country di cogliere nel segno sotto questo aspetto?
Io adesso, se non resto cieca perché mi sono versata la birra in un occhio, vorrei rispondere.
Vedi che si beve.
Ti è andata una bruschetta nell'occhio.
Questo solo perché te l'ha chiesto Dodi, tra l'altro.
No, allora, secondo me è proprio che in realtà la serie non lo spiega questo.
Perché?
Cioè, per me il grande segreto di Wild Wild Country e quello che ti fa capire anche la posizione molto netta che prende la serie rispetto a questa cosa è che in realtà si dilunga molto... Ma la piantatevi due di là, come si fa a rimanere seri?
Ma non devi rimanere seri, no, professionista. Devi, una serie TV.
Tu devi meditare.
Devo meditare, comunque sì. E guarda che David Lynch non sarebbe d'accordo, eh? Lui è la sua meditazione trascendentale. Comunque, no, dai, per me il fatto è proprio che in realtà la serie non si prende mai la briga di andare a indagare sulla vera filosofia di Osho e su le cose che veramente tenevano legato a Osho e la sua gente. Cioè, chiaro, ascolta le voci delle persone che erano lì, ascolta il loro punto di vista, ma secondo me il segreto della serie è quello che volutamente tacendo le cose che avvenivano all'interno della comune e volutamente tacendo anche il punto di vista più religioso, più teorico, eccetera, ti mette nella stessa condizione in cui erano gli abitanti di Antelope. Per cui ti mette nella stessa condizione degli americani che si vedevano arrivare questi che, cioè, sembravano tutti matti. E la serie riesce a bilanciare benissimo il punto di vista dei Sanyasin, però allo stesso tempo a immergerti nel momento in cui le cose avvengono in questo clima di ma questi sono fuori di testa.
Beh, no, diciamo che invece secondo me la serie dal punto di vista descrittivo invece è molto efficace, in primo luogo perché si basa su una serie di elementi storici nata dall'ossessione di questi di documentare praticamente anche quando andavano in bagno, per cui tu non hai solo il racconto di protagonisti che può essere filtrato da chissà quante cazzate che ci vogliono dire, perché ogni volta che loro dicono una cosa qualunque c'è l'immagine, la fotografia, la registrazione di quel momento, quindi se non altro magari ci può essere stato un missione di qualche elemento da parte dei protagonisti, posto che a parte l'atomica penso che le abbiamo fatte tutte, le abbiamo viste tutte, quindi, però da questo punto di vista invece è funzionale ed è molto molto interessante.
In particolare ho apprezzato molto la vicenda dei castori.
Esatto.
I castori tritati.
E l'altra
cioè, quanto devi essere fuori per tritare un castoro?
Sì, è vero.
Cioè, quanto devi essere fuori di testa?
Sì. Soprattutto con quello scopo. Comunque.
Ma in genere ci sono altri scopi positivi del tritare un castoro.
Non lo so, magari non hai hobby. No, volevo dire, l'altro aspetto che secondo me è interessante, invece per rispondere a quello che diceva anche Dodi, è che invece ti fa un po' capire perché questa setta, perché le sette funzionano, perché in qualche modo tutti i personaggi minori, non tanto i maggiori, che abbiamo sentito e visto, ti raccontano proprio che quella setta arrivava nel momento giusto a rispondere a un'esigenza rispetto alla loro vita che gli dava un senso. Cioè, il grande problema dell'Occidente, ha spiegato Osho, Masta Lazio, è proprio questo, cioè a un certo momento noi ci troviamo sprovvisti di un senso esistenziale e spesso ancorati dentro una vita che tutto sommato non è così gratificante da un punto di vista materiale. Ecco, lì la setta in un primo momento ti conquista come la droga, no? Cioè ti fa scopare, divertire, ti fa dimenticare il problema del denaro, dello svegliarti la mattina per lavorare per un padrone, ma ti fa credere di lavorare per un progetto e ti dà un senso. A quel punto ti è in pugno. E in questa serie secondo me si vede bene, perché tu vedi anche tutti i deliri folli che faceva sta gente. Però ogni tanto mi sono pensato anch'io, quando avevo 14 anni o avevo 20 anni, facevo delle stronzate con gli amici e in quel momento mi sentivo di fare il mondo, no? Ecco, se tu mi istituzionalizzi questa cosa e gli dai un senso, puoi spiegare le sette.
Sì, io sono d'accordo anche in parte con quello che diceva Eugenia, perché è vero, cioè di fatto rimane ad un livello, diciamo, di, cioè gratta un po' la superficie ma non va profondamente diciamo a fondo rispetto a quello che è, diciamo, il meccanismo reale di funzionamento della setta, non tanto in termini operativi quanto in termini spirituali.
Sì, soprattutto per il Sanyasin qualunque.
Esatto.
Non tanto per la dirigenza, per cui secondo me è molto valido quello che dice Bebe.
Esatto, però è anche vero che non credo che sia ruolo di che sia assume la serie, nel senso che la serie non sta parlando del movimento legato a Osho, sta parlando di un fatto specifico.
Esatto.
Sta parlando di un fatto specifico documentale che è diciamo la costruzione di Rajneeshpuram, che è la città utopica che viene costruita in questo ranch dell'Oregon, e sta parlando di quello che questo meccanismo va a generare, per cui tutto sommato alla fine secondo me svolge il suo lavoro egregiamente, perché è una delle serie documentarie più belle che ho visto in assoluto.
Ecco, e qui appunto ci ricolleghiamo al prossimo argomento, perché la realizzazione proprio documentaristica per me è superlativa, è aiutata, come anche accennava Bebe, dall'enorme quantità di materiale originale, e soprattutto, questo invece è una cosa che ho molto notato ed apprezzato, è aiutata dalla paradossalità e dall'iperrealismo di cui i protagonisti sono naturalmente impregnati. E qui, secondo me, la produzione affidata ai fratelli Duplass ha inanellato una serie di scelte perfette.
Prima tra l'altro, anche i due registi sono fratelli, i fratelli Way.
È vero, è vero. Allora, prima scelta fra tutte, riuscita, il linguaggio visivo, solido, asciutto, che non perde mai un grammo di efficacia, anche senza trovate stupefacenti ed esercizi stilistici così gridati.
A parte il font illeggibile, che sì, tutti hanno odiato con tutto il cuore.
Poi, e qua mi ricollego a quello che diceva anche Eugenia prima, cioè c'è una funzione che in fondo è abbastanza neutrale dei vari punti di vista delle comunità coinvolte nella vicenda, cioè ti racconta che cosa è successo e cos'è stato questo fatto specifico. E poi, per me, altra grandissima scelta, l'assenza di una voce narrante, cui sopperiscono perfettamente le immagini, i volti e le parole di chi ha vissuto un ruolo di primo piano nell'ascesa e nel declino di Rajneeshpuram. Soprattutto la figura di Man Sheela si è rivelata un'autentica pepita d'oro, con la sua abilità manipolatrice e l'innata propensione alla provocazione. Ecco, a voi quindi chiedo, avete apprezzato anche voi lo stile di Wild Wild Country, oppure ci sono stati dei momenti magari in cui l'avreste preferita trasposta come fiction?
No, io sinceramente, per me così è fantastica, a parte che, cioè, devo dire che tipo Sheela, per dire, ha una carica fictionale incredibile, cioè è il miglior personaggio di un documentario dai tempi di Robert Durst. Cioè è Robert Durst al femminile, ha una carica di negatività e di positività al tempo stesso incredibile.
Cioè, dicevamo fuori, per me il grande merito di Wild Wild Country è la fortuna di aver beccato tre protagonisti almeno dentro la storia, perché Sheela, ok, è un personaggio che siamo a livelli di Durst, chi non sa chi è Durst s'ammazzi, perché è veramente uno sì, dei più grandi serial killer ed eroi di tutti i tempi. Ma soprattutto, per me, la figura dell'avvocato e anche dell'altra donna della comunità sì, ci offrono tre sguardi completamente diversi, perché Sheela è la manipolatrice invasata, non invasata, cinica e idealista allo stesso tempo, ma l'avvocato è bellissimo perché è una figura che non ha mai rinnegato se stesso e ha sempre cercato di giustificare quello che ha fatto da un punto di vista tecnico anche, cioè
sì, non solo morale, anche proprio
da un
legale,
punto di vista legale. E la cosa che mi ha affascinato di più è come gli americani siano stati fregati in qualche modo da una donnetta e un santone che arrivavano da Bhopal, India, e hanno preso le loro regole, gliele hanno ribaltate contro, e per 20 anni, adesso non so quanto, 15 anni, hanno fatto il cazzo che hanno voluto senza che nessuno riuscisse a impedirglielo, perché impedirglielo voleva dire tradire le basi stesse dello Stato americano. E questa è una cosa che io trovo affascinantissima, perché ci viene spiegata tecnicamente, non soltanto fatta vedere.
Sì, credo che la scelta documentaristica rispetto a quella della fiction riesca in un certo senso a sospendere quello che sarebbe la presa di posizione autoriale che presupporrebbe il farlo come in forma di fiction, e lascia in un certo qual modo allo spettatore l'assunzione di una posizione, e che può essere noi magari abbiamo una posizione abbastanza condivisa, perché direi, da quello che vi conosco, non siamo tutti particolarmente portati ad aderire ad una setta, a parte Bebe che si è fatto crescere la barba nel giro dell'ultima settimana di un metro.
Devo essere sincera che non sarei mica stata poco tentata negli
anni 80. No, ma infatti probabilmente al tempo avremmo ceduto anche noi.
Ma avevi 7 anni, 5 anni.
Però il fatto che l'abbiano resa in senso documentario è talmente supportato dalla quantità di materiale di cui parlava anche prima Bebe, che gli permette di muoversi con grande agilità tra un fronte ed un altro, rendendo veramente in maniera molto molto forte quello che è il tema fondamentale della serie, cioè chi aveva ragione? La libertà viene violata dagli Stati Uniti, che è la stessa domanda che dovevano porsi gli autori di Waco e non lo hanno fatto. I temi sono gli stessi, e la serie, secondo me, da un punto di vista documentaristico è girata veramente in maniera egregia proprio per questo motivo.
Ma io voglio dire solo una roba telegrafica: se l'avessero fatta in forma di fiction avresti detto sì, vabbè, però sono cazzate, è impossibile che qualcuno sia arrivato a fare quello che hanno fatto loro.
Assolutamente.
Invece l'elemento documentaristico la trasforma in una specie di serie di fantascienza però reale, è una cosa folle quello che è avvenuto.
No, ma per me tra l'altro non è neanche una serie di fantascienza, cioè per me è uno dei migliori western degli ultimi anni. Cioè anche solo il titolo Wild Wild Country ti spiega come c'è, cioè, l'elemento selvaggio, l'elemento della conquista di un territorio, cioè quello
la
che
loro, la difesa di un territorio
e della difesa di un territorio, cioè quello che loro mettono in scena è questa gente che arriva come un come pionieri in un'America selvaggia, ritenendosi superiori alle persone che arrivano, fra virgolette, a colonizzare. È una storia di colonizzazione, è una storia che però si risolve al contrario. E la cosa assurda è che sono proprio gli americani, con la loro storia di colonizzazione, a opporsi ad essere colonizzati da qualcun altro.
Bene, andiamo a chiudere molto velocemente, perché... posto che sulla figura di Osho torneremo a breve, Wild Wild Country, a mio avviso,
per fortuna,
esatto, no spoiler,
è impareggiabile, come dicevamo anche prima, nel descrivere i fatti e lasciando però totalmente nelle mani dello spettatore il giudizio, soprattutto sul reale significato del ruolo del Bhagwan nell'organizzazione e nell'esecuzione del piano diabolico che portò alla costruzione di Rashnishpuram. Ecco, voi come avete visto la rappresentazione di Osho? Cioè come ingenuo, naif, usato come figurina per accumulare fondi, oppure un calcolatore nell'ombra disposto a tutto, anche in fondo poi al proprio sacrificio?
Io personalmente, al contrario di quello che pensi tu, ma non per in contrasto, no, sì, però credo che Osho fosse dietro in maniera potente a tutto questo, e secondo me dalla serie risulta essere molto forte la sua figura, nel senso che è vero, era silenzioso ma era nell'ombra, è vero, non era profondamente, diciamo, attivo all'interno di quello che era la vita della comunità, ma senza la sua figura gestionale e di posizione, quella comunità non avrebbe mai avuto un ruolo. Tra l'altro lui nel tempo arriva anche a teorizzare il ruolo della ricchezza, il ruolo del rapporti, il fatto di non essere minimamente legati a quello che è un allontanamento dai beni materiali, fisici, sessuali, eccetera, della comunità, e tutta questa teorizzazione poi lo porta a mettere in mano ad un'altra persona, diciamo, la sua realizzazione, ma mette in mano soltanto quello che è la realizzazione pratica di una città.
E io sono un po' a metà strada, nel senso che per me Osho sicuramente non è stato un cretino, perché nasce Osho prima di Shiva, e quindi il movimento quando entra lei, Sheila, scusa, sì, il movimento quando
è prima di Shiva,
non esatto, un lapsus, Shiva è dura, il creatore, e quando entra lei il movimento già esiste, però lui in qualche modo ha dimostrato all'inizio l'intelligenza di farsi proteggere da lei, e finché c'è lei lui è intoccabile. La cosa che dimostra il limite di Osho, e in questo invece penso che sia uno che si è trovato in una cosa un po' più grande di sé grazie a lei, è che quando la sua incapacità di leggere il dato reale lo ha fatto andare verso un'altra direzione e in qualche modo ha fatto fuori lei, all'improvviso lui si è trovato non più protetto, e nel giro di un anno è finito dentro e hanno dovuto estradarlo. Quindi in questo è stato molto ingenuo e molto manipolato, secondo me, da lei.
Sì, devo dire che secondo me è anche abbastanza influente capire che ruolo aveva avuto Osho in questa cosa, sempre comunque ai fini del documentario, perché anche qui il documentario ti mette comunque nella condizione di chi era all'interno della vicenda, non solo gli americani ma anche i Sanyasin. Cioè nessuno capiva effettivamente chi era Osho e dove Osho voleva andare, perché in realtà probabilmente per la maggior parte di Sanyasin contava la comunità che avevano intorno più che l'effettiva figura di Osho.
Sì, probabilmente.
Comunque, in ogni caso, concludiamo sì, la cosa. È una serie sicuramente da vedere, sì, assolutamente, sì, sì, non dovete non perdere. È una delle serie in assoluto finora più interessanti dell'anno. Lascio l'ultimo giro di voti ad Odi e poi andiamo avanti con Serial K.
Per me è un fra l'8 e il 9.
Per Eugenia?
Per me è un 8.
Bebe?
Per me è un tra il 7 e l'8, perché la prima e l'ultima puntata per me sono un po' più deboli delle altre.
Io invece gli do 8 più, perché mi ha fatto veramente divertire. E
miglior documentario secondo me dai tempi di O.J. Medina America.
Sì, sì, no, assolutamente, grandissima, grandissima serie, non perdetevela. Adesso ci ascoltiamo gli Autonomics con Bad Blood e poi dopo ricominciamo a parlare qui a Serial K. I got some bad blood, I got some bad blood. They got no trust in your mama, I got no hope for your son.
some bad blood. They got no jealousy, your mama got no oldies. I got some bad blood. I got some bad blood. They got no jealousy, your mama got no oldies. So I got some bad blood.
Non è più la stessa.
Mortacci tua! Ma tu sei un cane senza appello! Fare il furbo con me, capito? Cane maledetto!
Allora iniziamo, bravissimi poveroni di questa sera, come abbiamo anticipato pochi minuti fa, e questa è una grande emozione per tutti noi, perché è già il vincitore assoluto del poverone dell'anno, e ci parla Dodi Germano con grande fortuna, introdotto da Elio, di
Bhagwan Shri Rajneesh, cioè Osho, ragazzi.
Osho, poverone Osho, ragazzi, ma quanta fortuna abbiamo.
Comunque, cioè, io ci avevo messo anni a capire a chi si riferisse, l'ingegner Stefano Belisari, in arte Elio, nel contrapporre figure di ciarlatani all'autorevole Yahweh, e finalmente, appunto, dopo aver visto Wild Wild Country, ho avuto l'illuminazione. Fino a poco tempo fa mi limitavo colpevolmente ad associare Osho alla generica categoria dei santoni indiani e anche però a una strepitosa pagina di meme in romanesco, cioè il nostro preferito. Rimane un primo piano di Osho col caratteristico berretto di lana bianca-azzurro che si domanda sognante:
ma sta Lazio!
Però appunto, ora che finalmente so chi è Bhagwan Shri Rajneesh, posso affidargli sereno il mio patrimonio, imbottire il guardaroba di abbigliamento rosso-arancio, intraprendere un viaggio in India alla ricerca di me stesso e scoprire poi di essere un coglione. E qui citiamo da Lercio, giustamente. Osho deriva da Oceanic ed è nato Chandra Mohan Jain nello stato indiano del Bhopal, e già in prima elementare si presentava calvo e barbutissimo e con la sola imposizione delle mani convinceva i compagni a dissolversi nell'oceano dell'esistenza, ossia a denudarsi completamente, a consegnare di buon grado astucci, merendine e un blocchetto di cambiali. Poi a 12 anni divenne editore della rivista Prayas, che in sanscrito significa sforzo.
Lo sforzo!
E pensa a leggere in bagno, una rivista che si chiama
Infatti ve la consigliavo appunto per quello. Poi sviluppò negli anni del college un'indole recalcitrante a qualsiasi autorità precostituita. Tuttavia Bhagwan Shri Rajneesh era talmente cagacazzo che, anziché ricevere una gragnuola di vergate sulle nocche come i suoi colleghi, ottenne addirittura l'esenzione dalle lezioni. Pensa un po',
vedi? Sistema scolastico indiano, esatto. Rovinatissimo.
Fino a quando all'età di 21 anni visse a suo dire l'esperienza della Bodhi,
quindi il risveglio spirituale buddista, quello lì,
esattamente. Oppure un capo di abbigliamento che copre sia il petto che
il... o il puno dei protagonisti di Point Break.
Anche.
Ah, è vero, brava.
E tutto ciò avvenne sotto un albero nel giardino Banvartal, Jabalpur, città in cui venne poi assunto come professore di filosofia. La cattedra gli permise di viaggiare in lungo e in largo, dispensando le sue teorie improntate al risveglio della consapevolezza e all'importanza del vivere qui e ora. Insomma, siate illuminati, ma pensate anche a trombare tutto ciò che esali anche il più flebile respiro e ad accumulare del pazzo cash, meglio se poi ne regalate tantissimo a chi distribuisce questi preziosi consigli.
In questo caso Berlusca proprio non sei nessuno.
Ma nessuno. Quindi la promessa di cambiamento rispetto alle... hai colto la citazione, bravo Jay. Rispetto alle religioni tradizionali indiane, gli permise di raccattare negli anni uno suolo di fedelissimi che affollarono il suo ashram di Pune a botte di 30.000 all'anno. E quando dico botte, non uso parole a caso, visto che nelle terapie di gruppo pagate profumatamente dai sannyasin si poteva passare in un attimo dal sulucero sessuale alla rissa beluina, come testimoniato dallo scrittore Richard Price, che lasciò l'ashram di Pune con un braccio rotto dopo essere stato chiuso in una stanza per 8 ore con individui armati di mazze di legno.
Sai che non sapevo che Richard Price
e dopo ha scritto Una vita facile.
E come la polizia, anche il governo indiano si incazza, esigendo balzelli sempre più salati dal guru in Rolls Royce, che nel 1981 ebbe allora la geniale pensata, in realtà maggiormente frutto della rasputiniana segretaria Mahand Sheela, di esportare la sua spiritualità capitalista nella terra più dotata al mondo di maniglie per essere presa per il culo, vale a dire gli Stati Uniti. Ed ecco allora la comune di Rajneeshpuram ad Antelope, Oregon, che fotte un'altra bella camionata di fresco pesca migliaia di babbei, ma costa a Bhagwan la libertà prima e la salute poi, visto che Osho conobbe l'onta della prigione per frode in immigrazione e a poco più di 50 anni, quando ne dimostrava fisicamente circa il doppio, se ne tornò mesto e malaticcio a Pune, sostenendo di essere stato avvelenato dal governo americano durante la detenzione tramite il materasso, questo sosteneva, è pazzesco.
Bello.
Per poi finire nel gennaio del 1990 di visitare questo mondo, non essendo mai nato e mai morto, come possiamo leggere nel suo epitafio.
Mastalazzo, infatti, no, quello, l'epitafio vero è Mastalazzo.
No, volevo dire che Osho che finisce in galera per frode all'immigrazione è un po' come Al Capone che finisce in galera per evasione fiscale.
Tra l'altro è impressionante, sono impressionanti le immagini di Rajneeshpuram in Oregon, di guardaroba, di questi guardaroba sì. Rossi tendente al porpora, violetto.
Sì, perché c'erano tanti gradi di
Madonna
rosso, no? Cioè, loro si dovevano vestire coi colori della terra, per cui quando tu
è
eri
incredibile.
E il porpora era riservato,
era veramente, veramente, tra l'altro, uno dei colori più brutti della storia sì. dell'umanità.
Ma, no,
ma insomma.
Comunque, ragazzi, quanto gli diamo a Osho?
Beh, Osho, cosa vuoi dare?
9.5. E chi non salta è un Sai Baba.
Comunque gli ha detto solo
Welcome to Terranova.
Gli hai dato solo 9.5 e stasera vengono sotto casa tua. Allora, iniziamo in Terranova. Comunque è stata una grande emozione. È stata veramente un'emozione stupenda che vi invitiamo a vivere tutti insieme a noi, perché noi adesso entreremo in meditazione, staremo zitti per i prossimi 20 minuti.
E infatti sono stato particolarmente deferente rispetto ai miei soliti poveri.
Ma infatti, perché te la sei fatta addosso.
Sì,
perché
infatti.
Questi stanno a sparare, questi avvelenano
appunto.
Tutto.
Però no, tritano i castori questi, ragazzi.
Non potevi dire di ciccione di merda.
Questi tritano i castori e ti mettono la salmonella sull'insalata. Allora, iniziamo di tutti Terranova. Siete tutti Terranova di questa sera, perché ovviamente la stavamo per svaccare pesantemente su Osho, ma siamo stati tutto sommato abbastanza onesti. E vi parlo io di una serie la cui inutilità è pari ai passatelli ad agosto di cui citava che citava prima Bebe. E la serie si chiama Caught, ovvero catturato. Serie CBC in 5 episodi. Cote il classico cop show in salsa Starsky e Hutch, che dà fastidio anche solo per l'odore di pelle impolverata che esce da quei giubbotti. La storia: due amici a metà degli anni 70 trovano il modo di importare droga via mare. Affare del secolo, tutto bene, arriva la polizia e ne becca uno, l'altro no. Uno si fa la galera, l'altro la villa in Messico. Poi l'uno evade e vuole fare il culo all'altro, ma poi ritrova l'amore e si fa incastrare di nuovo. Fine. Questa è tutta la storia di Caught, molto 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 interessante.
Vista la velocità 15 per.
Esatto. È una serie di straordinaria, come dicevamo, inutilità, tra l'altro liberamente ispirata a un romanzo bestseller di Lisa Moore, che noi ovviamente vi consigliamo con grandissimo fervore. Parte bene con un primo episodio, e questo lo devo ammettere, che fa quasi simpatia per la sua poverante consapevolezza, per poi lasciarsi per andare ad un concerto di latrati assolutamente insostenibile, che vi consentirà una visione completa in non più di 15 minuti, in base a quanto il vostro pollice è rapido nel premere avanti.
Visto che ce l'avevo preso.
Esatto. La produzione parte, ne siamo certi, con una gita a Bologna. La produzione Caught, ovviamente, con una gita a Bologna durante la quale sono stati spesi alcune decine di euro in montagnola tra giubbottini color mu, qualche zampa di elefante e tre occhiali dalle lenti grandi grandi, fregati tra l'altro sul filo del rasoio allo studente di scienze politiche che stava organizzando una festa a tema Last Days of Disco. Un colpaccio che evidentemente carica a molla il gruppo, che imbastisce uno spettacolo di rara tristezza nel ricreare un'epoca, la fine appunto dei 70s, che purtroppo per loro e per noi ha quella forma lì, appunto, solo nelle feste di Via Zamboni. L'effetto finale è un misto indigesto di Miami Vice con punte alla Steve McQueen, il tutto mescolato da una colonna sonora completamente a caso, capace di coprire uno spazio temporale di decine di anni tra passato e futuro, senza peraltro mai azzeccare l'anno giusto, non c'è neanche un pezzo specifico dell'anno in cui viene ambientata la serie. Quindi definire Caught derivativo è come dire che il blu è blu, a partire dalla costruzione dei personaggi, una poltiglia in sapore di cliché ben oltre il ridicolo, che suppura sotto parrucchini cotonati e citazioni visive confuse fino ai tentativi prestazionali di un cast letteralmente incredibile, la cui composizione ci piace pensare venga da un'iniziativa di inserimento lavorativo di persone con difficoltà, tra l'altro stimabilissimo assolutamente. Purtroppo anche la storia fa acqua da tutte le parti e non è davvero possibile togliersi dalla lingua quel sapore di falso che solo le ultime promesse elettorali appunto sono state in grado di eguagliare per intensità. Caught non ha davvero nulla che lo renda accattivante, non è violento, non ha ritmo, non è credibile, non c'è sesso senza amore.
Antonello.
Antonello. È una blanda accozzaglia di vorrei, ma proprio non so da che parte iniziare, con un po' di perlinato alle pareti e 70.000 errori temporali. Uno show che fa il gradasso, ma a cui i pantaloni a vita bassa fanno vedere addirittura l'attaccatura delle chiavi.
La famosa Y del culo.
Esatto. No, veramente, è proprio esattamente così. Grazie Dodi, non mi era venuta in mente, perché è un'immagine oggettivamente disgustosa. Allora, non entro nel dettaglio del cast, perché non ne vale minimamente la pena, a parte la doverosa citazione per la bravissima Tori Anderson, che si spara 5 episodi in bikini, stabilendo probabilmente qualche record internazionale, e la incomparabile, e qui è incomparabile davvero, interpretazione di una Pontiac Bonneville del 1963 nera, che è un piacere per gli occhi, e che quel minchione del protagonista sfracella perché non sa neanche guidare. Momenti davvero molto molto duri. Quindi di Cote c'è bisogno come delle ciglia finte sui fanali delle macchine, e voi avete comunque guadagnato altre 5 ore di vita. Quindi 4, guardate queste 2 foto dell'album del matrimonio dei vostri genitori prima di mettere su sta penosa farsa in stile anni 70. Ci ascoltiamo i Buster Shuffle con Pretty Boy e poi torniamo in diretta.
Fly, 'cause you clip my wings.
No, no, glielo facciamo
no,
fare.
No, ma è uscito.
E noia.
No, non ho detto gioia.
Allora, scusate, nel frattempo si è sfracellata una matita contro le mie dita. Iniziamo le caramelle da uno sconosciuto e le iniziamo con, appunto, avete sentito queste discussioni in regia che erano iniziate dicendo che tutta la musica che abbiamo ascoltato questa sera sembra tratta direttamente al 1994-95, invece Giulio dice che è del marzo del 2018.
Marzo 2018, l'ultimo pezzo che sarà del 94.
A proposito dei cicli che ritornano, allora iniziamo le caramelle e lascio la parola a Eugenia che ci parla in doppia cifra di Grownish
2 per 1.
Esatto, Grownish e Blackish, e poi andiamo a chiudere questa puntata. Vai Eugenia.
Allora, partiamo da 30 anni fa.
So, siamo vecchi forte.
30 sì. anni fa, beh, sì, sì, in effetti. Non sì. è carino comunque.
Siete più vecchi voi di me, però sì. siamo vecchi. Il Cosby Show, da noi celeberrimo come Robinson, creò per Denise, la figlia maggiore, interpretata da Lisa Bonet, lo spin-off A Different World, da noi conosciuto come Denise o Tutti al College, perché è nato in due momenti diversi con due titoli diversi.
Oppure come Lisa Bonet, sei una gran top.
Esatto.
Esatto.
Ecco, per capire meglio il legame tra Blackish e Grownish e il senso delle due serie, nulla di meglio del paragone con i Robinson.
Certo, c'è anche un'altra bella differenza, che il protagonista di Blackish non è un violentatore seriale, esatto. però ne parleremo meglio in un secondo momento.
Esatto, esatto, esatto. Perché i Robinson è anche celebre tra certe persone.
Tra l'altro oggi ho letto un pezzo, mi pare, su Entertainment Weekly di Kareem Abdul-Jabbar, che parla
sì,
di Cosby. Sì.
Ne parla bene o male?
Male, dicendo la sua amicizia è come regolarsi quando le persone che ti piacciono, i grandi artisti, fanno cose.
Karim può dire quello che vuole.
È un po' come la conversazione che ha nell'aereo più pazzo del mondo, in cui il bambino dice: ma io ti riconosco, tu sei Karim Abdul-Jabbar. E lui lo vuole picchiare.
Esatto. Comunque sono passate tre decadi, ma gli spin-off sono ancora all'ordine del giorno per qualsiasi serie di successo, cosa che effettivamente Blackish è, diciamo, all'ennesima potenza, sia per via dei rating, che la rendono una delle punte di diamante dell'ABC, sia per i primi vinti. Ricordiamo per esempio che Tracy Alice Ross,
che è la figlia di Diana Ross, giusto?
Sì, esatto. È stata la prima donna afroamericana in 34 anni a vincere il Golden Globe come miglior attrice. L'ultima era stata Debbie Allen per Fame nell'83. Quindi,
cioè, per aver detto lo dovete conquistare con il sudore.
Esatto.
Ed è qui che si comincia a pagare.
Ah, scusate, hai ragione. Bravo.
Anche
bravo,
grazie.
Bebe.
Anche
bravo.
Scusa.
Bravo, Bebe.
Sì. Anche grazie a una furba differenziazione della messa in onda, che ha fatto mettere lo spin-off Grownish su Freeform, il cable network che è gemello di ABC, che sono entrambi però sempre di proprietà Disney. Siamo di fronte a due prodotti che lavorano su un pubblico simile ma non identico, e condividono lo stesso obiettivo, che è quello di raccontare l'identità black in una società in evoluzione, e la crescita di una famiglia in Blackish e di una giovane donna in Grownish in una situazione di privilegio dominata dai bianchi, senza perdere la propria identità. Come ha dichiarato anche il suo creatore Kenya Barris, se Robinson parlava di una famiglia che per caso era di colore, Blackish racconta della vita di una famiglia di colore, usando l'autobiografia come continua fonte di ispirazione per il racconto. Cioè, per dire, la moglie di Blackish è la fotocopia della moglie di Barris. Blackish è uno show dalla struttura veramente old school, una situation comedy serializzata con narratore interno e single camera, dallo sviluppo sia verticale che orizzontale, ma in cui il tema del singolo episodio emerge con più prepotenza rispetto alla trama principale, ma che non la manda a dire e non è conciliante su nessuno dei temi che sceglie, e la affronta senza paura di mostrare un punto di vista radicale sull'America e sulla quotidianità, tanto che Trump l'ha definita una serie razzista.
E chiaramente il commento di Barris è stato che era felice di avere la conferma di star facendo un ottimo lavoro.
Esatto.
C'è proprio il grande amore che hanno per il loro presidente.
Esatto. Ed è stata presa di mira dalla sua stessa rete durante la scorsa settimana, uno degli episodi del remake di Roseanne, e Roseanne ironizzava sulla doppietta di famiglie colored che viene messa in campo nella serata, credo, del venerdì dall'ABC, perché oltre a Blackish c'è anche l'altro grande successo, Fresh Off the Boat, di cui parleremo un'altra volta, che è un'altra radical sitcom però su una famiglia asiatica. La forza di Blackish, nonostante le critiche, vabbè, di Trump, sta invece proprio nella sua universalità e nella sua capacità di affrontare il problema razziale da un punto di vista in cui qualsiasi spettatore possa identificarsi. Ad esempio, c'è un episodio in cui parla della brutalità della polizia sugli afroamericani, e la serie si concentra su come gestire questo tema parlandone con i propri figli, cercando di non togliere loro la fiducia nel sistema, ma al contempo evitare di vendere loro una paese bugia, che sarebbe quella di dirgli che verranno trattati come tutti gli altri. Questo approccio un po' laterale di Blackish è sicuramente figlio della scuola Disney, ma è perfettamente valorizzato dallo show, che infatti ha un pubblico estremamente multirazziale. Grownish però punta a un pubblico diverso e a pizzicare un po' più forte lo spettatore, sia nel linguaggio che nei temi che affronta, ma soprattutto in come li affronta, e la cosa si vede fino dalle piccole cose, come ad esempio la protagonista già al secondo episodio si fa di Adderall per studiare e bilanciare la pressione a primeggiare come studentessa nera in una scuola bianca, ed è una cosa che viene mostrata dalla serie come un dato di fatto, senza nessunissima condanna morale, anche se lei è brava ragazza eccetera, serie positiva. O un intero episodio dedicato a spiegare, attraverso una storyline piena di dettagli, il sistema economico di sfruttamento che sta dietro le borse di studio sportive per gli studenti neri. Grownish è cinetica e colorata come Blackish. Come la sorella maggiore fa del voice over del protagonista barra narratore, uno dei cardini dello storytelling, anche grazie alla splendida voce di Yara Shahidi, che è la protagonista e che fa il paio col suo aspetto fuori dal comune, che Lisa Bonet scansate, ma scansate davvero, ama ancora decisamente più cupo e realistico, anche se decisamente lontano dall'exploitation dei teen drama a cui siamo abituati, cioè non è quella roba drammatica e pesante alla 13. Ed è un altro dei tantissimi esempi contemporanei di come anche nella comedy tradizionale sia arrivata una rivoluzione che parte da un nuovo approccio e nuovi autori, ma che paradossalmente è proprio una TV in chiaro con i formati più tradizionali che riesce a produrre le cose più interessanti che si piazzano sempre al centro del dibattito contemporaneo. Ho finito.
Hai finito? È arrivata in scivolata. Stavamo cercando, scusate, ci siamo distratti. Stavamo cercando Yara Shahidi, perché quando tu dici una cosa noi ci crediamo, ma vogliamo comunque
la prova. E quindi ma cosa mi dici di Yara Shahidi?
No, Yara Shahidi è molto bella, ma io non so perché. Guardate un attimo su IMDb, perché Yara Shahidi comunque ha fatto una serie di cui recentemente abbiamo parlato. Dodi, scatenati questi tre secondi in cui io intanto ringrazio Eugenia e le chiedo il suo voto, che dura 5 righe esattamente, 5 e quindi ha un'altra recensione. Vai pure.
Esatto. Perché se non siete troppo impegnati a vedere il solito periodrama con protagonista maschile, bianco, etero, europeo, tormentato e alcolizzato, date una chance a questa coppia di show, sicuramente uno dei più fulgidi esempi di come l'universalità e la leggerezza possono conciliarsi con una scrittura di altissimo livello e la voglia di affrontare le cose di petto senza inutili moralismi.
Bene, bene, allora guardatevi Grownish e Blackish o nell'ordine in cui volete voi, non è un problema, scegliete voi. C'è il grande silenzio, tutti stanno guardando le foto di Yara Shahidi. Trovami almeno uno show da citare, perché altrimenti abbiamo detto un sacco di stupidaggini.
Tra l'Hunter si ha fatto lei.
Chi?
Troll Hunters ha fatto quella cartone animati.
Bello, ok, va bene, allora forse mi sono sbagliato io.
No, non trovo nulla
di rilevante. Allora sarà la prossima bravissima dell'anno.
Ma sì, ma perché con la prossima
No, allora non è lei, quindi chiedo scusa ai nostri ascoltatori, che però invito ovviamente a
però ci hai fatto passare me come lo stronzo,
a googlare Yara Shahidi, esatto. Soprattutto ascoltarlo, perché è una voce stupenda.
Allora invito i nostri ascoltatori, grazie Dodi, sei veramente stato un ottimo parafulmine, a seguirci ovviamente anche lunedì prossimo 16 aprile, in cui torneremo in diretta, perché sono finite le pause e sono finite le vacanze, e torneremo con un episodio che vogliamo dedicare all'ansia, ma soprattutto all'attesa, perché ne siamo nel sesto anniversario della mancata assegnazione del premio Pulitzer Fiction, e è una puntata che abbiamo voluto chiamare Aspettando Godot, ed è un episodio,
uno dei titoli più brutti, è un titolo, della storia,
no, è un titolo tipicamente muratoriano, veramente di grande qualità. Allora 16 aprile ore 20 Radio Città del Capo, serie ansiogene, serie d'attesa, serie in cui la gente sta lì a vedere che cosa succede quando non passa il tram, e domani mattina come sempre podcast elenco serie con nostri voti e commenti. Ringrazio Giulio Moratori in regia, Dodi Germano, Eugenio Fattori, Benedetto Solazzi,
ciao.
Attilio Palmieri,
ciao.
Tommaso Garibaldi vi dà la buonanotte e vi lancia gli Everclear con Santa Monica. Ciao a tutti, buonanotte. Dance.